Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
Di guerra e di genti. Testi tratti dal volume omonimo. Sottotitolo 100 racconti della linea gotica. A cura di Andrea Marchi, Gabriele Ronchetti, Massimo Turchi. Bologna, Pendragon 2020. Ripercorrere la nostra storia attraverso le vicende di uomini, donne, giovani e bambini che l'hanno vissuta. È questa l'intenzione dei 100 racconti ambientati tra Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nei giorni che andarono dall'estate del 1944 alla primavera del 45, raccolti in un libro realizzato anche grazie alla legge regionale 3/2016, che promuove e sostiene la memoria del Novecento. Eccone alcune pagine lette da Marzio Bossi dell'Associazione Leggio.
Lasciamo talvolta le carni straziate, provammo l'ardor per la grande riscossa, sentimmo l'amor per la patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti.
Aztaban di Carlo Venturi Ming, di Casalecchio di Reno, vero bolognese di Fiume, nato nel 1925, si può dire che abbia percorso il settore centrale della linea gotica come la spoletta volante fa con la trama e l'ordito di un tessuto, da nord a sud, da ovest a est, con coraggio, prodigalità, stanchezza, azzardo e calcolo. Come partigiano, sempre. Aveva 18 anni nel settembre 1943, quando con alcuni compagni andò alla ricerca di armi abbandonate dopo il tracollo. Trovarono una ventina di fucili al lido di Casalecchio che nascosero per mesi in diversi ripari ben conosciuti da battitori dei luoghi quali erano, compresa la soffitta della casa nella quale Carlo stesso risiedeva, alla fondazza, sopra la testa di un attivista repubblichino. Nessuno spiffero, nessuna cauta, timorosa, obliqua ammissione, nonostante un interrogatorio pressante, perché in una realtà di borgate non mancano mai le voci, fino alla consegna a certi emissari dei ribelli della settima GAP Bologna nella primavera del 1944. Ma non è ancora linea gotica, è però tempo di andare, perché le bombe cadono sempre più vicino con il fronte che avanza. Il desiderio di fare qualcosa brucia e l'inerzia uccide. perché Carlo Venturi si sente un ribelle. E allora a Sasso, a Vado, col paese che pullulava di fascisti, e ancora oltre, sempre a piedi, con un curioso armamentario da viandante tipo tempi moderni, alla ricerca della Stella Rossa, la formazione partigiana del comandante Lupo, ben noto anche nei dintorni della città. Arruolato avventurosamente il 16 maggio, sospettato di essere una spia, costretto a scavarsi la buca che l'avrebbe accolto dopo l'esecuzione, salvato da ottime referenze giunte fortunosamente in tempo, stretta la mano al Lupo e armato con Sten, 5 caricatori e una Sipe. Nome di battaglia Casalacci, Casalecchio. Pronto. Mesi di sorveglianza, agguati, requisizioni, marce di trasferimento, contatti con le popolazioni, incontri improbabili e poco comprensibili. Il marchese Beccadelli, padrone di mezza fondazza di Casalecchio, è ora amico del Lupo. Ma fuoco amico a Cadi Marsili, con la morte di un partigiano a causa di un'azione sconsiderata e i tedeschi sempre più pressanti. Perché la linea gotica si faceva concreta sul serio, nei lavori di apprestamento e di rinforzo che colonne di reclutati della TOT compivano sotto l'attenta guardia di militari nazisti e nelle carte rinvenute in una camionetta tedesca assaltata da un distaccamento della Stella Rossa e consegnate agli alleati che ringraziarono con un volantinaggio aereo. Nell'estate del 44 la Brigata Stella Rossa visse momenti molto complessi e anche travagliati, con la separazione di un forte nucleo di partigiani capeggiati da Sugano Melchiorri, diversi spostamenti e combattimenti e il ritorno definitivo a Montesole dopo la metà del mese di agosto. Ma Carlo Venturi non c'era più. Con un amico e compagno, o almeno così credeva, prima di rivederselo settimane dopo come spia repubblichina, si fermò a Brento di Monzuno e dal settembre entrò nella 62esima Brigata Garibaldi, tra le valli Zena e Idice, nei dintorni di Monterenzio, comandata dall'ottimo Aldo Cucchi, Jacopo, medaglia d'oro al valor militare, e riprese il suo nomignolo giovanile, Ming. In piena bufera militare, in piena linea gotica, condizioni difficilissime, con poche armi, feroci combattimenti dappertutto ed esecuzioni di civili per rappresaglia. Si trovava con l'amico Cicci, Sabatini Eugenio, 17 anni, e un bolognese detto Timoshenko in località Sant'Anna, quando, disarmati, impegnati nel tentativo di passare il fronte, furono catturati dai tedeschi. saltò fuori una pistola che non si sapeva a chi appartenesse, ma tanto bastò perché il più anziano, Timoshenko, 20 anni, venisse immediatamente fucilato. Ming e Cici, utilizzati per alcuni giorni come trasportatori di munizioni e vettovagliamenti per chilometri in salita, una fatica disumana, con brodaglia per cibo e vessazioni per contorno. Durante un cannoneggiamento americano, Ming trovò riparo dentro una buca riparata da un castagno. Tutto bene, fin quando un tedesco in malo modo lo fece sloggiare per ricoverarsi al suo posto, lasciandolo allo scoperto. Il groviglio dei destini si incaricò di ristorare l'ingiustizia avvenuta. Al termine dello scontro, Ming era illeso e il soldato tedesco, dentro la buca, aveva una scheggia conficcata in una gamba e inveiva urlando contro di lui e la sua fortuna, zittito dai suoi. «Achtabang, ti sta bene», disse Ming a mezza voce. E così arrivò la svolta. Abbandonati dai tedeschi al proprio destino, una mattina i due si trovarono di fronte le armi spianate degli americani, che prima li interrogarono, poi li lasciarono senza mangiare, poi, dopo le loro lamentele, li caricarono di malavoglia e li portarono a Loiano, in una situazione desolata per loro e per i civili rimasti. Erano giovani, erano partigiani, erano attivi, e si diedero da fare con sacchi di farina per impastare e cuocere del pane per tutti. Ma il comandante della piazza non apprezzò l'iniziativa autonoma e li spedì in esilio a Firenze, al centro profughi, un Achtabang rovesciato. Sarà ancora lunga la vicenda di Carlo Venturi, perché la spoletta dovrà ancora volare all'ospedale San Gallo, dove lavorerà per gli americani a cibo e sigarette, poi sul fronte di Lizzano a fianco degli alleati con il comandante Armando, incontrato casualmente nel capoluogo toscano. Qui conoscerà uno stile di combattimento organizzato e rigoroso. Qui, nel febbraio del 45, sarà ingaggiato nella battaglia della Sassaia e ferito, con onore, insieme a uno statunitense che non avrebbe mai più incontrato. Sarebbe stato ricoverato a Pistoia, trascurato e mal curato, tanto da conservare alcune schegge nel corpo per tutta la vita. Sarebbe tornato a Lizzano, sarebbe stato disarmato dagli alleati, come tutti i combattenti partigiani, in modo da non poter partecipare attivamente alla liberazione di Bologna e trasferito a Pescia, in Toscana. Sarebbe infine tornato in jeep nella sua Casalecchio distrutta, guidato da un soldato di colore e in compagnia di Elica, un ex aviatore bolognese che non avrebbe più rivisto. «Cosa ci sta bene?» si sarebbe domandato per tanti anni Carlo Venturi dopo la guerra. La libertà ritrovata? La Repubblica conquistata? La democrazia realizzata? Il benessere acquisito? Le tante ingiustizie vecchie e nuove rimaste o intervenute? Perché per un partigiano la battaglia non si posa mai e non esiste buca dietro un castagno dove potersi acquatare e attendere che passi la buriana. Ecco, lottare. Ci sta bene.
Una mattina mi son svegliato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tutte le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Pauline di Gal. Il piccone regalatogli dal sottufficiale tedesco insieme a una manata sulle spalle per aver fatto un buon lavoro, Paolo Crescentini lo conservò tutta la vita. Quell'attrezzo era stato nel volgere di una notte prima garanzia di incolumità e poi potenziale strumento di morte. Era già buio quel 17 settembre 1944 a Monte Giardino, il più meridionale dei 9 castelli della Repubblica di San Marino, dove le colline dell'antica Terra della Libertà si affacciano sul corso del fiume Marano, quando nella casa della famiglia Crescentini, a 2 passi dalla piazza del paese, fecero irruzione i tedeschi. Già si sentivano quella notte provenire dalla vallata i sordi colpi dei cannoni in appoggio all'offensiva alleata in pieno svolgimento. Dopo aver superato il fiume, le truppe dell'Ottava Armata prendevano d'assalto la Repubblica di San Marino, solo fino a pochi mesi prima territorio neutrale e inviolato. La prima a farsi beffe di questo secolare status era stata l'aviazione inglese, che, convinta della presenza tedesca, la mattina del 26 giugno aveva attaccato Città di San Marino, sganciandovi sopra oltre 200 bombe che avevano devastato gli edifici e ucciso 63 cittadini inermi. Ai primi di settembre, poi, durante la ritirata dalla prima linea gotica, le truppe tedesche di Kesselring avevano pensato bene di occupare il territorio sanmarinese per sfruttarne la posizione panoramica come punto d'osservazione per le artiglierie. Così, tra il 17 e il 18 settembre, i reparti di ben 3 divisioni alleate, la 56esima e la 46esima britanniche, oltre alla 4ª indiana, cominciarono a risalire i pendii della Repubblica, mettendo in allarme rosso tutto lo schieramento tedesco. In casa Crescentini i soldati germanici cercavano manodopera e soprattutto il carro trainato dai buoi. Già 2 settimane prima, col fronte a Morciano, a ridosso del fiume Conca, il carro era stato requisito dai tedeschi per portare granate e munizioni dalle parti di San Giovanni, sotto le penne del monte Titano, dove si stavano piazzando batterie di cannoni. Ma quella notte era diverso. Il carro e le braccia servivano per le mine con cui i tedeschi intendevano disseminare la strada principale di Monte Giardino in vista di un'ormai inevitabile ritirata. Andarono Paolo e il padre Giuseppe, che tirò fuori dalla stalla i buoi e attaccò subito il carro. Paolo Crescentini era un giovane di 24 anni, energico e attivo, sempre in movimento. Per tutti era Palin di Gal, Paolino dei Galli, il soprannome che si porterà addosso tutta la vita dovuto al gallo raffigurato sulla stemma di famiglia, ma anche, si dice, all'abitudine fin da giovane di alzarsi dal letto molto presto, in competizione col primo canto del gallo. A lui toccò il piccone e il compito di scavare le buche per le mine. Mentre scavava, la notte era illuminata dai sinistri bagliori dei Bengala, che lasciavano intravedere, sull'altro versante della valle, le colonne di soldati alleati che scendevano dalla strada di Monte Scudo.
Signor comandante della pattuglia, ma non le pare di sentire? Dal fondo dei faggi alla collina, come qualcosa che s'avvicina. La strada che taglia per il paese, dove diventa serpentina, a noi qui pare di sentire come un motore che s'avvicina. A noi qui pare di sentire più di un motore che s'avvicina. E certo di polvere ne alza tanta una colonna di camion che avanza, che sbianca i preti e le ciglia degli occhi di tutti quelli che trova a passare. Come si posa sul cucchiaio degli altri già andati a mangiare, che quando staranno per bere la sentiranno fra labbro e bicchiere, che quando staranno per bere la sentiranno fra labbro e bicchiere. È sulla strada di Sant'Angelo che è suonato mezzogiorno, è il mezzogiorno dell'andata e domani poi suonerà il ritorno. È il mezzogiorno dell'andata, domani poi suonerà il ritorno. Signor comandante della pattuglia, ma non le pare di sentire? Dal fondo dei faggi alla collina, come qualcosa che s'avvicina. La strada che taglia per il paese, dove diventa serpentina, a noi qui pare di sentire come un motore che s'avvicina. A noi qui pare di sentire più di un motore che s'avvicina.
Ventiquattro furono le buche scavate da Palin, che poi accolsero altrettante mine. Ultimato il posizionamento, sempre sotto lo stretto controllo tedesco, il giovane fu obbligato anche a collocare per ognuna il relativo detonatore. Un ottimo lavoro, secondo i tedeschi, attestato dalla pacca sulla spalla a Palin e dall'omaggio del piccone. I tedeschi, nella frenesia di quelle ore, se ne andarono subito, così come Giuseppe Crescentini si avviò verso casa con i buoi, il carro e il fosco pensiero di cosa avrebbe potuto accadere in quella notte da tregenda. Paolo, invece, si attardò sulla strada appena minata e, quando fu certo che i tedeschi se ne fossero andati, con il favore dell'oscurità, piccone in mano, si mise a riscoprire le mine disinnescando i detonatori che aveva collegato poco prima. Lo fece distinto, senza pensare, dando soddisfazione a quell'irrequietezza tipica della sua natura. Se lo avesse fatto, anche solo per un istante, il rischio tremendo che si accingeva a correre lo avrebbe sicuramente distolto dai suoi propositi, consigliandogli l'immediato rientro a casa. Prevalse invece in lui l'impulso a neutralizzare quegli ordigni sicuramente destinati di lì a poche ore a produrre lutti e distruzioni al suo paese. Così come li aveva collegati, con procedimento inverso, tolse uno ad uno tutti i detonatori, ricoprì le buche e se ne ritornò a casa, nascondendo gli inneschi in un barattolo sotto un tino. Poche ore dopo, all'alba del 18 settembre, le truppe Gurkha andarono all'assalto del Monte Pulito e la quarta divisione indiana continuò ad avanzare nei giorni successivi verso il Monte Titano, giungendo fino a Valdragone, dove i tedeschi resistevano strenuamente. Anche gli scozzesi Cameron ebbero del filo da torcere per conquistare Borgo Maggiore, liberata a mezzogiorno del 20 settembre, prima di raggiungere verso sera città di San Marino, ormai abbandonata dai tedeschi, che usciti dai confini della Repubblica si ritirarono sulla nuova linea difensiva posta fra Toriana e Sant'Arcangelo. Lo stesso giorno l'avanzata indiana verso Monte Giardino e Fiorentino non trovò particolari resistenze, essendo quella porzione di territorio ormai fuori dalla linea di difesa tedesca. La mattina del 20 settembre le truppe Gurkha entrarono a Monte Giardino, percorrendo quella strada prima minata e poi resa sicura un paio di notti prima dal coraggioso gesto di Palin di Gal. Ma nonostante questo, era destino che Monte Giardino dovesse piangere vittime di guerra tra la popolazione. Nella gioia incontenibile dell'arrivo dei liberatori, tutta la gente uscì dai rifugi di fortuna nelle grotte sotto il castello e scese in piazza a festeggiare. All'improvviso, nelle primissime ore del pomeriggio, cominciarono a piovere sul paese granate tedesche. 9 persone rimasero sul selciato, fra cui i fratelli Giuseppe e Domenico Pietro Casadei della Guardia Civile Ausiliaria, addetti alla scorta del capitano reggente Sanzio Valentini, che rimase ferito. Tra le vittime anche Primo Pasquali, padre di Agata, fidanzata e futura moglie di Palin. Nell'estate del 2012, 68 anni dopo quei tragici fatti, nella piazza di Monte Giardino, già intitolata a loro, fu apposta una targa alla memoria dei fratelli Casadei. Paolo Crescentini, il mitico Palin di Gal, minatore per obbligo e sminatore per coraggio, morto nel 1999 dopo una vita trascorsa sui camion di linea, ancora attende un riconoscimento per quel gesto, un po' eroico, un po' incosciente, compiuto in una notte del settembre 44, che salvò il castello di Monte Giardino da lutti ancora più gravi.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere. E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Era per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano. Da-da-da, da-da-da, da-da-da.